presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone sospettose, quelle guardinghe, quelle che hanno pochissima fiducia nel prossimo, quelle che si guardano sempre le spalle e se c'è da andare avanti ci mandano sempre qualcun altro, quelle su cui le teorie del complotto hanno un discreto appeal, quelle che pensano che ci sia sempre sotto qualcosa, quelle circospette, iperprudenti, quelle che non amano le sorprese perché per lo più dicono sono brutte sorprese. Questo lunedì 27 aprile è tutto per voi. Abbiamo fatto un giro di controllo e dovrebbe essere tutto a posto, più o meno.
Hai guardato anche sotto i tavoli? Sì.
Ho guardato anche sotto i letti.
Brava.
Dove c'è il coccodrillo, non so. Lo dico per i più circospetti.
No, perché si sa mai.
Si sa mai.
Ti invitano a cena fuori e...
poi da sotto il tavolo.
Chi lo sa.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, buon lunedì. Siamo arrivati al 27 di aprile.
Guarda che volato in
il
un
primo
soffio.
Maggio un istante.
Venerdì.
Poi è già il 15 agosto praticamente.
Già l'ora di tornare a lavoro per la prossima stagione. Di già.
Ma siamo già pronti.
Manca poco a Natale, eh? Reggiti forte. Vabbè, che giornata abbiamo sulle prime pagine di
ma
oggi?
Ma abbastanza noiosa, devo dirti la verità.
È un po' tutta sull'agguato di...
Ma no, in realtà...
il Washington Hilton.
Allora, il problema è che l'agguato di per sé è presto risolto, no? Nel senso che la storia si è chiusa lì, per fortuna, e quindi...
Senza neanche un orecchio scalfito.
Sì, ci sono un po' di racconti, privilegieremo quello di chi era lì.
Perché, un po'
insomma,
di paura, un
c'era
po' di
lì qualcuno, ovviamente sa raccontarlo... più semplicemente ancora, poi abbiamo delle strane cose da mettere insieme.
Sì? Cioè dobbiamo ingegnarci un po' per trovare il filo?
No, assolutamente, c'è Beatrice Venezzi.
Ah, certo, che è stata fatta fuori dalla Fenice.
Ma più che è stata fatta, si è fatta fuori.
Sì, ha fatto delle dichiarazioni così un
ha detto
po'
che sono tutti dei,
avventate, dei nepotisti.
Sì, mancava che gli dicesse che erano delle teste di Bip e gli aveva
detto
tutto. E poi c'è ovviamente le polemiche sul 25 aprile, dove vengono intervistate anche gente che veramente col 25 aprile ha molto a che fare, insomma, che ascoltiamo con grande interesse, tipo ex missini, post neofascisti. Parlano loro, ci spiegano loro un
che
po'
cos'è
come, sì,
la liberazione,
ci spiegano un po' loro come bisogna fare. E poi cosa c'è? Ma c'è un po' di cose sul lavoro strambe. Ci sono gli italiani che pensano che i decreti di sicurezza non siano serviti a nulla. Interessante.
Quindi ne vogliono di più oppure di meno?
No, proprio non capiscono, tendenzialmente. Io stavo pensando che forse stamattina ho bisogno di iniziare con calma, non ho bisogno di...
Di fretta,
perché facciamo un lunedì
difficile.
Faticoso,
un po' sì.
Proviamo?
Prova.
Ah, ecco cosa mi dà fastidio. Adesso ho capito, ma pensa a te come sono rinco stamattina. Continuiamo a dire, non riesco a scegliere la canzone giusta, perché queste canzoni sono tutte strane, hanno dei rumori
dietro.
Stai guardando
dietro. Una playlist strana?
No, avevo ancora il
aperto
file
di Vito War che andava sotto.
Cioè, stavo ascoltando due canzoni contemporaneamente, quindi era un po' difficile trovarle belle. Vabbè, dai, facciamo così. Avrai in cambio ciò che dai, no?
Ah, va bene.
You get what you give.
Yeah. Erano i New Radicals.
Erano loro, sì.
Che è praticamente più Europa di Maggi. Senti, no, invece oggi segnalazioni molto poco radicali, anzi direi piuttosto istituzionali, visto che sono tre e sono i cosiddetti tre tenori, Corriere, Repubblica e La Stampa, le segnalazioni di questa mattina.
Beh, ma perché ci sono, lunedì sono pochi giornali.
Sono due
non
giornali
in meno. Non hai trovato nulla su Domani.
No,
perché due? Sono Manifesto e Avvenire, non ci sono.
Esatto, due non ce ne sono.
Veramente?
Sì.
Mi sembrano che sono così tanti, invece sono solo
va bene. Allora, partiamo dal Corriere della Sera, dove Giorgio Montefoschi ci racconta della pubblicazione dei diari di un famoso fotografo, Cecil Beaton, che è uscito per Neri Pozza. Molto dipendeva dal futuro, si intitolano così la raccolta di diari. Da tanti anni per me la garbo era un'ossessione, scrive il giovane fotografo Cecil Beaton in uno dei primi capitoletti di Molto dipendeva dal futuro, l'intrigante raccolta dei suoi diari dal 1922 al 1974. La sua immagine mi perseguitava. Come fare a carpire il permesso di fotografare questa leggenda vivente, restia a ogni tipo di pubblicità, ormai sparita, sempre nascosta dietro grandi occhiali scuri, foulard neri, cappelli neri, vagante dopo lo strepitoso successo cinematografico da un nascondiglio segreto a un altro nascondiglio segreto? Così quando a Hollywood nel 1932 il regista Eddie Goulding, che ha diretto Greta Garbo in Grand Hotel, propone un incontro nella sua casetta in stile spagnoleggiante, a Cecil manca il respiro. Ma poi, che meravigliosa bellezza, che voce amichevole e profonda, che sorrisi luminosi, quale sorprendente giovialità, confidenza, allegria, con tutte quelle cose buone da bere. È l'incontro della vita e lo sarà per davvero assai stranamente. L'Europa ancora non sa nulla in questi grigi primi anni 30, quando il primo conflitto mondiale con i suoi milioni di morti sembra trascorso o da due secoli o da un paio di settimane. Ignorano che molto tempo, molto prima di quanto immaginino, Hitler farà discorsi terrificanti a Monaco di Baviera e a Norimberga. A Londra, intanto, la regina fa sapere da una sua dama di compagnia che è pronta per farsi fotografare a Buckingham Palace, mentre Winston Churchill, di macchine fotografiche, non vuole nemmeno sentire parlare. Anche se una fotografia a quel burbero simile a un bulldog a guardia della cuccia, Cecil potrà scattargliela alla fine. Purché non sia mentre mi infilo cappotto e cappello, niente scherzi. A Parigi Picasso ha ben tre studi, grandi stanze comunicanti piene di tele del periodo blu e rosa, di quello cubista, donne strabiche con tre nasi e pesci in guisa di cappelli. È felice di ricevere fiumane di visitatori, anche celebri come il conte Balthus o semplici marinai. Si fa fotografare seduto sul bordo della vasca da bagno e ride. Risponde felice alle domande innocenti tipo «Mister Picasso, come mai lei vede una donna con tre occhi, uno sul mento, con la grazia salvifica di chi ha ancora tanto da fare, tanto da lavorare?» E Greta, che va e viene da Parigi a New York, le offrono film che poi non si realizzano. Lei se ne duole, si offende, si nasconde. Con Cecil continua il tormentone del matrimonio. Ma per quale motivo dovrebbero sposarsi? Più va avanti la storia, meno è chiaro. La guerra è finita. A Londra c'è stata l'incoronazione di Elisabetta con un profluvio di fotografie immortali. A Taormina, nell'estate del 50, Truman Capote, ancora sconosciuto, piccolo e spettacolare, scrive Beaton, siede nel caffè della piazza sotto il solito albero, con la borsa della spesa e il cane Kelly. È gentilissimo, servizievole, va a prendere la gente alla stazione, fa piaceri a tutti e scrive racconti sublimi. Ha molto tempo davanti per diventare cattivo, celebre e cattivissimo, come Laurence Olivier e sua moglie, presuntuosi e sgarbati. Un giovane ballerino russo, Rudolf Nureyev, si esibisce al Royal Drury Lane. Sembra un animale selvatico, un cerbiatto. Il teatro è percorso da una corrente elettrica mai avvertita. La baronessa Karen Blixen accetta un invito a pranzo, ha le gambe magre che paiono due secchini. Jacqueline Kennedy sembra un giocatore di baseball. A Mougins, dove ha un piccolo studio, Picasso è parecchio invecchiato nell'aprile del 1966, ma non intende riposarsi. E in quello successivo, malvolentieri, Evelyn Waugh si affida al riposo eterno. E questi sono estratti dal diario dal 1922 al 1974, quindi direi una porzione di storia notevole del fotografo Cecil Beaton. Molto dipendeva dal futuro, il titolo è uscito per Neri Pozza. Oggi ne parla Giorgio Montefoschi sul Corriere.
Quei giorni sono perduti, sono andati, i Kasabian days are forgotten. La colonna sonora di cosa sta roba?
Young Sherlock, il giovane Sherlock, il giovane Sherlock Holmes. La nuova serie, quella di Guy Ritchie.
Elementare, Watson.
Molto divertente. Tra l'altro, appunto, i Kasabian
inglesi.
Io
non la conosco questa Guy Ritchie.
Ah.
Il Casebian.
Il Casebian, sì, che appunto dicono di giorni dimenticati, loro sì, sono inglesi, sono di Leicester, ma invece c'è un altro inglese che non ha dimenticato i giorni del passato, è lo scrittore Geoff Dyer, che forse qualcuno si ricorderà per altri romanzi diventati famosi come Natura morta con custodia di jazz degli anni 90, oppure Amore a Venezia, Morte a Varanasi, Sabbie bianche, oppure Il colore della memoria. Insomma, ha scritto questo nuovo libro che si intitola Compiti a casa, Homework, in cui appunto parla di giorni passati e non dimenticati. Le tonsille asportate ai bambini, i pesci rossi vinti alla fiera e portati a casa nel sacchetto di plastica, i fazzoletti di stoffa che la mamma lavava a mano, le frecce con la ventosa in punta, insetti ed animaletti cacciati in campagna, le ginocchia sbucciate per le cadute e per le gazzarre in cortile. Leggere Compiti a casa di Geoff Dyer, appena uscito in Italia per Il Saggiatore, è come sfogliare l'album dei ricordi di un'intera generazione, quella di chi oggi ha più di 60 anni. L'ultima totalmente analogica, la prima del Novecento immune dagli orrori delle guerre, almeno nell'Inghilterra di provincia dove lo scrittore nacque e trascorse infanzia e giovinezza, prima di spiccare il volo verso Oxford e la capitale Londra. Sono approdato quasi inevitabilmente a questo memoir, ci spiega. La morte dei miei genitori, il tempo che passa e ci rende anziani. In questa fase della mia vita tutto congiurava al racconto degli inizi, degli anni di crescita e di formazione, vissuti inconsapevolmente allora e riscoperti oggi. Quando guardo indietro provo un senso di enorme gratitudine per chi ha ricostruito il nostro paese, continua Dyer. Rivedo le conquiste dei nostri genitori, lo stato sociale, la sanità pubblica, la solidarietà e soprattutto il loro esempio di gente semplice ma onesta, che evitava persino di sedersi sul divano buono perché così sarebbe durato più a lungo. Il loro senso del dovere, della decenza, dell'onore. Non ne deriva però una descrizione idealizzata, che sarebbe un tradimento di quel suo padre testardamente laburista. Dyer non dimentica insomma il classismo e l'abisso sociale che in quel secondo dopoguerra divideva le famiglie britanniche, certamente più di oggi. Ricorda con terrore gli 11 plus, gli esami che fin dagli 11 anni segnano il futuro dello studente. Il grande spartiacque, lo definisce nel libro, che premia i bravi e favorisce soprattutto le élite dei futuri governanti e potenti. Dyer, ragazzo affamato di libri e di cultura, li passa brillantemente, approdando così al prestigioso College Corpus Christi dell'Università di Oxford. La sua vita si avvierà allora su altri binari. Non è un caso che questa autobiografia degli anni della giovinezza abbia coinciso per Dyer con il ritorno in patria dopo un decennio trascorso in California. La disillusione per il sogno americano è andata di pari passo con la riscoperta dell'Inghilterra. Il passato non appartiene a un altro paese, scrive. Il passato è questo paese, questa Inghilterra. Parole, obiettiamo, che rischiano di rendere felici Nigel Farage e gli altri nazionalisti della destra britannica. Dyer sorride. Il racconto di questo libro non è ideologico. Chiunque può apprezzare la sanità gratuita per tutti, pilastro del welfare britannico. Dopo 10 anni a Los Angeles mi sembra poi una benedizione poter prendere la metropolitana per spostarmi. Ci godiamo di nuovo il trasporto pubblico, i vantaggi di una metropoli cosmopolita come Londra, il suo caos creativo. Negli Stati Uniti, anche nelle città più globali come New York o Los Angeles, diversi gruppi vivono in quartieri per lo più separati. Solo a Londra vedo un groviglio dove non si riconoscono più le origini e le appartenenze. È la vera città globale, un pezzo di mondo intero. Alla domanda finale sul consiglio più importante che il padre diede al ragazzo Geoff, risponde Sornione, quello di non mettere mai nulla per iscritto. Questo era Geoff Dyer a colloquio con Marco Varvarello sulla stampa di oggi. Il libro è Compiti a casa per Il Saggiatore.
E dopo questo viaggio davvero britannico, ero quasi intenzionato di portarti a Dublino. Hai un'altra lettura? Perché questo deciderà il brano.
Ho una lettura più italiana però, perché parliamo di Bruno Bozzetto e del fatto che ha vinto un David di Donatello.
Ah beh, se c'è Bruno Bozzetto allora io lo voglio ascoltare, allora ti metto un brano più corto e ti porto a Dublino, va. On Citric Road. Sono gli Ye Vagabonds. Sometimes I think I see, and I hope someday I do, with the flowers on the waste ground still blooming out of view.
I had it all right from the start, only to watch it fall apart. I thought that nothing was hard to lose, if only I knew. There were troubled teens and drag queens, lock-ins by the score, sparks and fire on my lips and keys to every door. I knew had it wrong, but never learned to fall, living hand to mouth and still the richest of them all. I had it all right from the start, only to watch it fall apart. I thought that nothing was hard to lose, if only I knew. I remember that first evening, singing John Prine till dawn. Then the iron stove on Citric Road with my big wool coat on. Feet upon the chair, curl up like a newborn child, peeking out under your hair. I felt lucky for a while. I had it all right from the start, only to watch it fall apart. I thought that nothing was hard to lose, if only I knew.
Come vi anticipavo, oggi su Repubblica Arianna Finos intervista Bruno Bozzetto, che ha 88 anni, ha ricevuto un David di Donatello speciale. Partiamo dall'inizio. Suo nonno era un pittore sacro. Sì, faceva affreschi alti 30 metri nelle chiese, Madonne, angeli, Gesù bambino, cavalieri. Da lui ho preso l'istinto per la prospettiva, le proporzioni e il movimento. Mi ha aiutato poi quando ho iniziato l'animazione. Ha preso lezioni? Qualcuna da una vicina pittrice, ma non ho mai studiato arte. La mia scuola è stata il cinema. Ho iniziato con i Super 8, ritraevo i compagni di scuola, e poi gli animali, gli insetti, con il macro. È vero che il signor Rossi nacque per vendetta? Sì, il mio secondo film, La storia delle invenzioni, fu rifiutato dal Festival di Bergamo. Quando ho visto i film ammessi, opere falsamente moderne, porcherie incomprensibili, mi sono arrabbiato. Così ho disegnato il signor Rossi che fa un film. Sfascia la casa, fa lavorare la moglie, la traveste, fa di tutto, poi manda l'opera al film e gliela rifiutano. Allora calpesta la pellicola, la colora, la rigetta dentro il palazzo del festival e gli viene assegnato l'Oscar. E Rossi fisicamente è una sorta di caricatura di Nino Zucchelli, il direttore di quel festival di Bergamo. Carosello è stata una tappa importante della sua carriera. È quello che ci ha permesso di aprire lo studio Bozzetto. Ho potuto assumere i ragazzi che già collaboravano con me. I soldi che guadagnavo con la pubblicità li investivo per fare cortometraggi e successivamente per i lungometraggi. Per me Carosello era la banca da cui prelevavo i soldi per fare ciò che volevo davvero. Il signor Rossi non invecchia mai, si evolve perché rappresenta l'uomo comune, e l'uomo comune siamo noi. Lui vive tutto come lo viviamo noi. Con Piero Angelo c'è stata una collaborazione feconda, con lui il disegno animato era utile per comunicare cose complicate, la meccanica quantistica per esempio. Era il cavallo di Troia, il mezzo più giusto per parlare a tutti. Lui aveva capito perfettamente, era un uomo di straordinaria intelligenza e umiltà. Veniamo all'America. Allegro non troppo uscì prima là che in Italia. In Italia non lo volevano, non è né per grandi né per bambini. Grazie a una mia collaboratrice che si era trasferita negli Stati Uniti, il film è uscito prima là. Ho fatto una tournée in New York, Chicago, Denver, Los Angeles. Poi un italiano che lo aveva visto al cinema mi ha chiamato. Ma in Italia è uscito? Vuole farlo uscire? Ed è uscito, con 6 mesi di ritardo. Insomma, racconta un po' chi... il suo piacere di andare nei festival americani. Un sogno oggi è fare capire alla gente quanto siano importanti gli animali. Lo faccio con dei fumetti, ci dedico quasi tutto il tempo. Poi racconta: per caso mi è capitato la fortuna di ospitare una pecora in casa e quando ho scoperto l'intelligenza di un animale così umile ho capito che stavo sbagliando tutto. Sono diventato vegetariano. Questo era Bruno Bozzetto, che è stato intervistato da Arianna Finos su Repubblica Oggi, che ha vinto un David a 88 anni. Nel frattempo sono arrivate...
Ci piace sempre dire meritatissimo.
Meritatissimo. Sono le 6:29, il momento della prima edizione del giornale radio, questa mattina a cura di Sara Milanese e Andrea Monti. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
E adesso che abbiamo avuto quel 25 aprile di sole e di cielo terso, almeno dal punto di vista meteorologico, scopriamo che come sarà invece la prossima settimana. E lo chiediamo a Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
Buongiorno.
Che settimana ci aspetta, Camilla?
Allora, abbiamo una settimana che sarà un po' variabile, nel senso che la giornata di oggi è ancora ben soleggiata, nel pomeriggio avremo formazione di cumuli e cominceranno i primi rovesci sparsi che saranno un pochettino più estesi nel corso della serata e poi della notte. La giornata di domani, martedì, sarà quella peggiore, con cielo molto nuvoloso, coperto, con piogge e rovesci che saranno diffusi, ma andranno a interessare soprattutto la parte della Valtellina dell'Europa e del Nord Garda, mentre sulla fascia di pianura i rovesci saranno più rari. Nel corso poi del pomeriggio spesso asciutto e quindi il passaggio poi nelle giornate successive nuovamente con un ritorno dell'anticiclone e di tempo soleggiato.
Ah, festeggiamo il ritorno dell'anticiclone.
Vabbè, così un
quindi
po' di
un peggioramento, dai... ecco, più che altro è tra questo pomeriggio e domani mattina, domani pomeriggio.
Ce la possiamo fare, lo tolleriamo. Grazie
sì,
mille.
Sì, sì, sì.
Grazie. Si può fare, dai, Camilla. Grazie, buona giornata. Camilla Galli a tutto il Centro
buona
Geofisico.
Buona giornata a tutti.
potential.
Sì, ci sono anche altre cose potenziali, tipo delle carriere, delle candidature, delle cose che però invece sono state stroncate sul nascere. Venezzi, ultimo atto, leggo dalla stampa, la direttrice d'orchestra licenziata dal sovrintendente della Fenice, fatali le polemiche sulle sue accuse di nepotismo all'istituzione veneziana, praticamente ha detto che si passano gli incarichi di padre in figlio, fortemente voluta dal sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi, che l'ha difesa strenuamente, così come il ministro Giuli. Sempre sulla stampa c'è l'analisi di Alberto Mattioli, che dice: altro che egemonia culturale, è la sconfitta più grande della destra, sottovalutare la grandezza del teatro è stato un errore di metodo prima che di merito. E dice che ieri pomeriggio alla Fenice si dava il Lohengrin e quando è arrivato il comunicato su Venezia il teatro è esploso in un'ovazione travolgente, pubblico e orchestre insieme. Poi dice: la premessa è che Venezia non è un'improvvisata o un'impostora, come pure è stato detto, ma una professionista. Però i fatti dicono che il curriculum di Beatrice Venezia è del tutto insufficiente per un incarico come quello che le è stato dato, perché per essere direttrice musicale della Fenice non conta essere stata al Festival di Sanremo, avere fatto la pubblicità allo shampoo, essere stata inserita in qualche classifica di donne influenti. Chiunque sappia come funziona un'orchestra sinfonica sa che non si nomina alla sua testa qualcuno che non l'ha mai diretta. Questo invece lo sa il sovrintendente e direttore artistico della Fenice, Nicola Colabianchi, ma quella della grande talento osteggiato per ragioni politiche dai comunisti cattivi è una favola.
Su Repubblica, dalla prima pagina, la Fenice licenzia Venezia, troppo offesa all'orchestra, Corrado Augias, giù il sipario su una storia di imprudenza, una storia nata male, sembra così conclusa prima ancora di cominciare. Una certa cupiditas serviendi aveva spinto una serie di personaggi di governo e sottogoverno a gettare Beatrice Venezia in un'avventura francamente sproporzionata alla sua esperienza professionale. Nessuno aveva calcolato che un conto è piazzare un dirigente inadeguato in qualche posto di comando alla RAI, un altro molto diverso imporre ad un'orchestra un direttore sgradito. E poi la ricostruzione sulla sua vita, show, poltrone, polemiche, la vita sopra lo spartito della musicista cara a Meloni, il papà vicino a Forza Nuova, la poltrona da consigliere al Ministero della Cultura, era una delle bandiere della nuova egemonia culturale della destra.
Sul Fatto Quotidiano Leonardo Bison racconta per bene la faccenda. Beatrice Venezia non sarà la direttrice musicale del teatro La Fenice. La decisione è arrivata dopo 7 mesi di proteste dei lavoratori del teatro e di parte del pubblico, che avevano travolto anche il sovrintendente Nicola Colabianchi, è arrivata d'improvviso ieri con una nota stampa in cui si comunica per voce del sovrintendente stesso che La Fenice ha deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è chiaramente l'intervista alla Nación, un giornale argentino del 23 aprile, in cui Venezia sosteneva che i posti nell'orchestra della Fenice si passano praticamente di padre in figlio. È falso, perché vi si entra per concorso. L'ultima di una serie di dichiarazioni contro il teatro, in mano ai sindacati, in un contesto quasi anarchico, e contro il suo pubblico, hanno più di 80 anni, hanno paura del cambiamento, rilasciate da Venezia in Italia e in Sud America. Si è fatta un po' terra bruciata intorno, insomma.
Ma insomma, sì, forse l'ha fatto anche apposta, l'ha chiusa così. Non mi volete, il boss a tavola con la russa, lo conosco bene e ci mangio. Il padrino Giancarlo Vestiti, referente di Senese al nord, parla del fratello del presidente del Senato, Romano La Russa. Lo conosco bene perché con Romano ci esco insieme a mangiare, siamo a pagina 7 di Domani. Il Romano è La Russa, assessore alla sicurezza in Regione Lombardia, fratello di Ignazio, a parlare Giancarlo Vestiti in un'intercettazione nell'ambito dell'inchiesta Idra sul consorzio delle mafie al nord, la stessa inchiesta in cui emergono relazioni del boss Gioacchino Amico, che era insieme appunto questo Vestiti, il referente del clan senese al nord, ora pentito, con Carlo Fidanza, altro big del partito di Milano. Vestiti sta parlando nell'intercettazione con un avvocato che si chiama Marino. Si nota subito che il boss, ufficialmente un imprenditore, racconta di avere rapporti con i politici, mentre Marino ha l'esigenza di parlare con la leader del partito, cioè con Meloni, per evitare che il blocco politico lombardo finisca nelle mani dei La Russa. Vestiti e Marino parlano di come raggiungere Meloni e l'avvocato, in un passaggio già divulgato, chiarisce la sua distanza dal blocco del partito lombardo. diceva così: allora con la Santanchè Mantoma Avani abbiamo fatto noi repubblicani, che io ho già rinominato noi repubblichini, e abbiamo fatto entrare tutti quelli che erano incazzati con il La Russa. Marino, contattato da Domani, aveva spiegato di aver conosciuto Vestiti perché aveva bisogno di una consulenza legale sul penale. Lui è incensurato, lui ha sempre lavorato nella moda, nell'abbigliamento, insomma, avevano interessi d'affari. Vestiti chiede allora se, come mai non conosce Meloni direttamente, perché Vestiti vuole arrivare a Meloni, e questo avvocato Marino dice così: dice, io non ho mai conosciuto perché non faccio politica, io ho preferito guadagnare i soldi, non avevo francamente interesse di far politica, tutti i miei amici sono fascisti, sono passati alla Lega, sono i vecchi San Babilini di Milano, sono tutti nella Lega dal primo all'ultimo, perché dicono che Salvini è molto più fascista della Meloni e fa le cose che dovrebbe fare Meloni. Insomma, in questa intercettazione si mischia un certo pezzo di Milano con l'arrivo di nuovi, diciamo, attori che cercano di entrare in politica e di avere qualche voce, qualche affare insieme ai politici che in questo momento dominano. Chissà dove ho questa inchiesta.
La seguiremo.
Eh sì.
Stop.
Where is my mind? Per il lunedì mattina è perfetta.
Sì, domanda quanto mai lecita. Sì, 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 sì.
I Pixies.
E invece, insomma, cerchiamo di tenere gli occhi su Gaza, perché, insomma, continuano a succedere cose orribili, morti, epidemie e discariche. A Gaza la tregua è una farsa, scrive Youssef Hassan Olgado su Domani oggi. Discariche che sorgono accanto a tende e accampamenti di fortuna, ratti che mangiano la carne viva dei bambini, fogne a cielo aperto che ristagnano al caldo primaverile e insetti che diffondono malattie di ogni tipo. A oltre 6 mesi dall'accordo di pace tra Hamas e Israele, la situazione a Gaza è catastrofica e i piani di ricostruzione presentati a Davos con grandi proclami dal genero di Donald Trump a Jared Kushner, che mostravano un futuro di pace e prosperità per la popolazione civile, sono al momento illusioni affaristiche gettate su carta, confermando le previsioni. Tel Aviv continua gli attacchi in Libano. Anche ieri sono stati segnalati diversi raid, almeno 2.509 persone morte. Dagli attacchi a partire dal 2 marzo, riferisce il ministro della salute di Beirut, aggiungendo che 7.750 persone sono rimaste ferite. E di vera tregua non si può parlare, in effetti, neppure a Gaza. L'esercito israeliano continua a uccidere, almeno 750 vittime e oltre 2.000 feriti dall'entrata in vigore della tregua. Le ultime vittime si sono verificate in settimana con l'uccisione di 5 Gazawi, tra cui 3 bambini, in un raid vicino a una moschea. Le truppe dello Stato ebraico continuano a conquistare altro territorio, espandendo la zona di controllo ben oltre il 53% pattuito a Sharm el-Sheikh, e il COGAT, il Coordinamento of Government Activities in the Territories, l'autorità dello Stato ebraico deputata a supervisionare tutto ciò che entra o esce dalla striscia, continua a non fare entrare il materiale umanitario necessario alla popolazione.
Andiamo sul Fatto Quotidiano e leggiamo: la spesa militare globale. Un nuovo conflitto in Medio Oriente è un nuovo record storico. Nel 2025 la spesa militare mondiale è stata pari a 2.887 miliardi di dollari in totale, una crescita quasi del 3%. E l'Italia non è da meno, ha incrementato la propria spesa del 20%. L'Europa, peraltro, è al primo posto tra i continenti che più contribuiscono alla corsa al riarmo, più 14% della spesa militare. Sono i dati del SIPRIM, il Stockholm International Peace Research Institute, diciamo i dati che usano tutti, quelli ufficiali, i più dettagliati, i più affidabili. Si vedono in maniera cospicua le tendenze al riarmo soprattutto di due paesi, Russia e Cina. La prima ha aumentato il suo bilancio militare del 5,9%, 190 miliardi di dollari di spesa, e un'economia sempre più orientata alla produzione bellica, 4 anni dopo l'invasione dell'Ucraina. Pechino ha raggiunto quota 336 miliardi di dollari, aumentando il proprio investimento in armamenti del 7,4%, il 31esimo anno di seguito di crescita. A far pensare è che la Cina rappresenta ormai il 12% della spesa militare mondiale, al secondo posto dopo gli Stati Uniti, che come sempre sono imbattibili, sono al 33% della spesa complessiva, cioè un terzo di tutte le armi comprate sono state comprate dagli Stati Uniti, che hanno raggiunto, ve lo ricordiamo, un bilancio, quest'anno lo faranno però nel 2025 ancora no, il bilancio voluto da Donald Trump, cioè 1.500 miliardi di dollari anno di armi, una cifra pazzesca, inimmaginabile, impensabile addirittura. Insieme le tre potenze sono responsabili, cioè Stati Uniti, Russia e Cina, sono responsabili del 60% dell'intero investimento in armamenti. La Germania è al quarto posto di questa classifica con 114 miliardi di spese, un incremento del 24%. Altre cifre importanti, anche se sono paesi piccoli, sono la Polonia, la Danimarca, che ha fatto più 49%, la Norvegia altrettanto e così via, ma anche la Spagna, che quest'anno sancisce un record, più 50%, perché comunque, anche se dice di no alla NATO ad arrivare al 5%, comunque basta aumentare fino al 2-2,5% per avere cifre enormi, visto che era, diciamo così, tra virgolette, meno armata degli altri.
E a proposito di economie di guerra, oggi su Domani Maurizio Carta parla dell'economia della Russia, che non ha più spinta. I colossi russi licenziano, è la crisi della Putinomics, scrive. A fine marzo l'annuncio del taglio di 6.000 posti di lavoro. Oleg Belozerov, amministratore delegato delle RZD, le ferrovie russe, ha cercato di indorare la pillola dicendo che si è trattato solo di personale amministrativo e dirigenziale. RZD, Gaz Gazprom sono state precedute e seguite da altre grandi aziende. Sberbank, la più grande banca del paese, stando alle parole di German Greff, ha tagliato fino allo scorso gennaio il 20% del personale identificato come inefficiente dall'intelligenza artificiale. Yardomos, società quotata della regione di Yaroslavl, dove si occupa di costruzione e manutenzione di strade e autostrade, lì 900 i licenziamenti previsti. Il caso di Cemros, colosso del cemento e delle industrie automobilistiche nazionali come CamAzGaz e Avtovaz, realtà attive solo per 4 giorni a settimana. Il punto è che le risorse interne da investire sono finite. Per il lavoro 2023-2024 sono stati anni di vento a favore, bassa disoccupazione e alti salari erano il contraltare della mancanza di manodopera. Ma il boom dell'industria bellica, stando alla banca centrale, è ormai arrivato al suo limite fisiologico. Mancano sia i capitali che le tecnologie che vengono da fuori. Fanno il resto, l'inflazione è al 6%, stima ufficiale, e il tasso di interesse di riferimento al 15%.
Eh sì, con numeri di questo tipo, diciamo, si rischia di far davvero fatica. Tra un po' vedremo anche i numeri dell'Italia, perché c'è qualche novità, forse la cosa più interessante che hanno i quotidiani oggi è la novità all'interno della legge di bilancio, cioè come il governo pensa di rientrare dal deficit europeo. Dopo lo vediamo, più o meno sarà questa l'unica cosa nuova, il resto sono cose abbastanza note: Trump, la cena, i negoziati in stallo il 25 aprile, insomma.
Sono le 6:57, è il momento di restituire la linea al giornale radio per i titoli delle notizie principali. Noi torniamo tra poco e continuiamo la rassegna stampa.